Leggiamo oggi nella messa il Vangelo di San Giovanni, nel quale Gesù si definisce il buon pastore. In quel tempo Gesù disse: io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario che non è pastore, al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. Il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Così come il Padre conosce me e io conosco il Padre. E do la mia vita per le pecore. E poi Gesù dice: e ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Forse possiamo, ciascuno di noi può dire al Signore che in questi giorni abbiamo avuto un'esperienza del fatto che Lui è buon pastore delle nostre anime, della nostra vita, che abbiamo avuto l'esperienza del fatto che Lui ci conosce, no? Conosce ciascuno di noi. Conosco le mie pecore. E noi abbiamo fatto un piccolo passo avanti nella conoscenza di Lui. E le mie pecore conoscono me. Pensate che com'è alto il livello della conoscenza tra noi e Gesù, che Lui ci, più che ci propone, dice che c'è. Quindi è il livello uguale a quello della conoscenza tra Lui e il Padre. Quindi che è una conoscenza totale, perché se voi pensate che Gesù stesso è la sapienza di Dio, cioè è la conoscenza di Dio, il Verbo è Dio che si conosce, e quindi nel conoscersi è così pienamente, così perfettamente, così totalmente, questa conoscenza è un'altra persona, che è il Verbo, la parola, che poi è colui che viene mandato a noi e diventa uomo nel grembo della donna di Maria. Quindi è una conoscenza totale e assoluta, che diventa addirittura identificazione, sono una sola cosa, no? Anche Gesù chiede a noi che siamo una sola cosa con Lui, come il Padre in me, come Lui è il Padre, no? E quindi anche nella conoscenza nostra con Gesù, e Gesù dice che è così. Allora poi noi possiamo crescere in questa esperienza della conoscenza di Gesù, così come Lui conosce noi, così come Lui conosce il Padre ed è conosciuto dal Padre. E però vedete, la cosa bella di questa affermazione di Gesù è che non sono nella linea dell'incitamento a fare noi chissà quali difficili esercizi, no? Ma invece dice che è così, è già così. Quindi è un dono che noi riceviamo, solo che cerchiamo di meditarlo, di metterci alla luce di questo sole per scaldarci e anche per abbronzarci un po', no? Alla luce di questo sole, di questa forza, di questo amore, di questa verità, che ci dice: guarda che io ti conosco e tu mi conosci. E probabilmente nell'incontro definitivo con Gesù, che avverrà, e noi speriamo che avvenga, e al termine della nostra vita, sarà un accorgerci che lo conosciamo, no? Che lo conosciamo perfettamente, l'abbiamo sempre conosciuto, e anche sarà un conoscere noi stessi e con una profondità mai avuta. Una, tant'è vero che vi ricordate che nel libro dell'Apocalisse viene detto che in quel momento al vincitore verrà data una pietruzza bianca con scritto sopra il suo vero nome, quindi il nostro vero nome, che significa non che il nostro nome non sia vero, il nome che abbiamo ricevuto nel battesimo è vero ed è molto importante per identificarci, e il patrono che abbiamo in cielo, che il santo a cui siamo stati affidati, ci segue. Però c'è e il nome nella Bibbia significa proprio l'essenza della persona, quindi il nome dice la nostra vera essenza, dice, e il vero nome dirà il significato profondo di tutta la nostra vita, un significato pieno che durante la vita possiamo solo intravedere o anche vedere con una certa pienezza, però poco a poco, giorno dopo giorno, ma il significato pieno, completo, totale della nostra vita, quindi il senso del nostro percorso, di tutto quello che è accaduto, ce l'avremo solo alla fine della vita, e ci verrà anche consegnato, cioè lo sa il Signore il significato vero e profondo di tutta la nostra vita. E quindi ci darà un nome che è solo nostro. E noi crediamo che c'è questa conoscenza di Gesù, questo nome nascosto, e quindi ci fidiamo del fatto che tutti gli avvenimenti della nostra vita hanno un significato che va al di là di quello che noi vediamo, no? Di quello che noi possiamo vedere. E penso che in questi giorni di riflessione, di preghiera e di ritiro, di meditazione, noi possiamo aver fatto un po' ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto dal Signore, questa esperienza, un'esperienza di un riconoscere in modo nuovo, un vedere in un modo nuovo, con una luce diversa, le vicende della nostra vita. È quello che è accaduto nel giorno di Pasqua, nel giorno della risurrezione di Gesù, ai due discepoli di Emmaus. Ed ecco, in quello stesso giorno, due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus. San Luca racconta questo episodio dopo aver raccontato della scoperta del sepolcro vuoto da parte delle donne che tornano, hanno avuto un'apparizione di angeli, dicono agli undici queste cose, però appunto non credono, gli apostoli pensano che sia un vaneggiamento. Quindi è la prima apparizione che San Luca racconta. Erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 km da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Questo è uno dei modi che ha Gesù di esercitare il suo essere buon pastore. E si avvicina a noi, anche se noi non lo riconosciamo. E si avvicina a noi in modo particolare quando, ecco, si fa presente quando abbiamo una difficoltà, no? Ed egli disse loro: che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme, non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni». E c'è una tradizione, mi viene in mente sempre quando leggo questo Vangelo, che in Oriente, che dice che l'altro è San Luca, e ci sono anche dei mosaici che vedono Luca e Cleopa che incontrano Gesù, il che è, non sappiamo se è vero, ma cioè nel senso, se, però è molto suggestivo, perché farebbe comprendere anche il fatto che lui ha una fonte diretta, che è lui stesso, cioè testimone oculare di quello che è accaduto, no? E solo tu sei forestiero a Gerusalemme, non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni, domando loro che cosa. Noi ammiriamo di Gesù la sua opportunità, la sua discrezione, anche la sua capacità di fare domande per aiutare l'interlocutore ad aprirsi, a parlare, no? Questo aiuta molto. Noi ne abbiamo l'esperienza che quando abbiamo una difficoltà, un problema, non comprendiamo qualcosa, il fatto di poterne parlare aiuta. Poi evidentemente aiuta di più se chi ci ascolta ci conosce, ci capisce, anche ci sa dare un consiglio diciamo molto vicino a quello che ci direbbe Gesù. Ciascuno di noi deve poter essere Gesù che passa, no? Gesù che cammina accanto ai suoi compagni di strada, no? Ai suoi compagni di lavoro, alle persone care. E quindi anche noi chiediamo al Signore questa grazia di saperci mettere accanto, di saperci saper fare la domanda giusta al momento giusto. Ieri parlavamo del fatto di saperci anche noi stessi confidare, che è il modo naturale di raccontare le cose, le opere di Dio, no? Le opere che Dio fa. E fra l'altro vi ricordate che una frase molto citata di Paolo VI, del Beato Paolo VI, è molto citata, no, anche da tutti i suoi successori, è il fatto che l'epoca attuale ha più bisogno di testimoni che di maestri, no? E in effetti quando noi parliamo di quello che ci è accaduto, no, della nostra vita, e di ciò che noi abbiamo meditato sulla nostra vita, no? Alla luce della fede, queste parole sono molto efficaci. E come diceva una frase di un autore cristiano molto antico, anche questa è abbastanza nota, Evagrio Pontico, no? Che diceva: a una teoria si può rispondere con un'altra teoria, ma chi potrà mai confutare una vita? La vita è inconfutabile. È il valore dei santi, è il valore dei martiri, no? È il valore dei testimoni. E le persone sono, se hanno rettitudine di cuore, sono sensibili alla verità di una vita, no? All'autenticità di una vita. Per cui è bello che noi impariamo a, se lo desideriamo, se lo vogliamo, però se facciamo fatica possiamo anche superare questa fatica, se il Signore ce lo chiede, a raccontare la nostra vita. E Gesù in questo caso domanda perché loro raccontino la loro vita. In questo caso sì, la vicenda di questi giorni secondo la loro tristezza, no? Secondo, e gli risposero ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Quindi vedete, loro sicuramente soffrono per questo contrasto. Lui è stato, e loro lo credono perché sono stati, si capisce dal contesto, suoi discepoli, è stato profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, no? Davanti a Dio e alla gente, no? Come è giusto che sia, come è stato Gesù, deve essere ogni cristiano davanti a Dio e davanti alla gente, non solo davanti alla gente, anche davanti a Dio, no? Deve essere, che significa l'autenticità. E quindi loro soffrono di questo contrasto, cioè i capi dei sacerdoti e le autorità, cioè sia le autorità religiose della loro, che sono le loro autorità, sia quelle, diciamo così, civili. Questa è una distinzione che adesso, che noi abbiamo netta e chiara, e comunque per loro è così, no? Il dominatore romano e i capi del Sinedrio, no? Sono, in effetti Roma viveva così, no? Diceva la religione è vostra, fate quello che volete, però per le condanne a morte si teneva il diritto di giudicare, ecco, non lasciava loro, no? E noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute, no? Quindi forse in questo dire sono passati 3 giorni, come dire, è proprio vero che non c'è niente da fare, è tutto finito, cioè non, e senza volerlo sono testimoni dei famosi 3 giorni di cui Gesù parlava, anche gli diceva il fatto che dopo 3 giorni sarebbe risorto, oppure aveva detto, come racconta San Giovanni, distruggete questo tempio e in 3 giorni io lo ricostruirò. Poi dopo loro hanno capito dopo che stava parlando del tempio e del suo corpo. È molto bello che il corpo di Cristo sia il nuovo tempio, no? E infatti il tempio di Gerusalemme è lì e non è, per tutta una serie di vicende storiche, però ci sono quelli che vorrebbero ricostruirlo ma non possono perché c'è la moschea costruita sopra, quindi c'è solo il muro, no? Dove loro vanno a pregare, solo un muro. E noi con la nostra fede, senza rispettando la loro, però possiamo dire che il nuovo tempio è il corpo di Gesù, e quindi noi ci avviciniamo al corpo di Gesù per adorarlo. E sappiamo che noi, come cristiani, come persone che identificati con Cristo, anche il nostro corpo diventa tempio, no? Dello Spirito Santo, della Trinità. E anche per questo che noi lo valorizziamo tanto, il corpo e tutta la realtà materiale, in realtà. Negli anni 60, quando c'era molto, molto diffusa l'ideologia marxista e dal punto di vista teologico l'eresia marxista, no? Perché può essere intesa anche come un'eresia del cristianesimo. San Cosimo Maria, gli piaceva parlare di materialismo cristiano, perché diamo valore a tutto ciò che è creato, perché è stato creato da Dio, troviamo Gesù in tutte le cose create e in modo particolare nelle persone, no? Nell'uomo e nella donna, che da quando Gesù si è incarnato, dice il Vaticano II, si è unito in un certo modo ad ogni uomo, no? Quindi di fronte a una persona noi vediamo Cristo perché è stata creata da Lui, perché Lui con l'incarnazione si è unito a lei, perché è chiamata da Lui a essere parte di Lui, se è battezzata, indubbiamente questo è già avvenuto, e poi dopo ovviamente questa identificazione con Cristo può essere più o meno intensa a seconda della vita cristiana, della frequentazione di Gesù che c'è in quella persona, ma sempre nelle persone c'è in qualche modo la scritta dentro al loro essere, la chiamata di Dio ad essere suo figlio, no? Per questo ogni persona ci parla di Gesù e noi in lei lo troviamo e anche lo serviamo, secondo quelle parole sue che al Papa attuale piace citare molto alla fine del Vangelo di San Matteo, quando dice che, ecco, venite benedetti dal Padre mio perché mi avete, ecco, quando ero nudo mi avete vestito, ero carcerato, siete venuti a visitarmi, e così via, hanno tutte queste opere di misericordia che dobbiamo poter vivere nella nostra vita, e sia quelle corporali nei confronti del corpo delle persone, poi il corpo non è mai solo corpo, è tutta la persona, sia quelle spirituali, e perché l'avete fatto a me, dice Gesù, l'avete fatto a me. E quindi noi cerchiamo il volto di Cristo, il volto della misericordia del Padre in Lui, il volto del risorto, e sappiamo che lo possiamo trovare nelle persone, in tutte le persone, in modo particolare in quelle più vicine, nei nostri familiari, no? Quelli che ritroverete nel ritorno a casa questo pomeriggio, no? E poi i colleghi di lavoro, e poi tutti, anche quando appunto non avessero fede in Gesù. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolte, si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. A questa cronaca di quello che è accaduto, che sembra anche una... Sono bravi giornalisti, sia Cleopa che Luca, infatti poi Luca scriverà libri. E sono, quindi dicono con precisione, no? Fanno una cronaca, senz'altro sofferta, perché loro avevano sperato e poi c'è la delusione per loro. Però sanno già tutto, pensate, sanno già tutto quello che noi oggi sappiamo. Anche noi crediamo, noi non abbiamo visto Gesù, perlomeno questa è la cosa più abituale, no? Nella sua apparizione, no? Ma crediamo per la testimonianza degli altri, no? Di quelli che l'hanno visto. Qui, con queste cose che sanno questi due nostri fratelli, noi con il dono di Dio crediamo. Quindi è una visione perfetta, è tutto giusto, eh? Non c'è niente di sbagliato, non... quando anche dicono ma lui non l'hanno visto, mi pare che sia tutto vero quello che dicono, e è tutto vero. Per cui anche noi a volte pensiamo a qualcosa della nostra vita che è tutto vero, o diciamo, no? Quando possiamo avere una visione negativa, no? di alcuni aspetti della nostra vita, di quello che è accaduto, e abbiamo ragione, è tutto vero. Qualche volta magari diciamo una cosa, ci manca un dato e allora dice, ah beh no, effettivamente non avevo ragione nel dire questo, ho capito che le cose stanno in modo diverso, ma altre volte abbiamo ragione, eh? È tutto vero. Solo che, appunto, forse ci capita come a questi nostri due fratelli della prima ora, che manca in quella descrizione che ci facciamo, in quella cronaca, manca la come vede quelle cose il risorto. Cioè, dai dati che loro hanno, potevano anche concludere, crediamo, e questo è il rimprovero che Gesù fa ai discepoli, no? Perché ci aveva detto che sarebbe risorto, quindi il sepolcro è vuoto, ecco, no? E gli doveva bastare, poteva bastare. E addirittura le donne hanno avuto una visione di angeli che dicono che egli è vivo, quindi c'è tutto. Poi Gesù ha voluto anche, evidentemente, alle donne e agli undici apparire perché la loro fede fosse più forte, però per sé hanno già gli elementi, no? E allora noi anche nel valutare alcuni aspetti della nostra vita, questo forse è il cammino di Emmaus, può essere stato forse per qualcuno di voi la storia di questi giorni di preghiera, cioè a noi capitano quando ci fermiamo e stiamo con Gesù che le vicende della nostra vita assumono una nuova luce. Si accende la luce nella stanza, no? In quella stanza buia tutti gli oggetti sono quelli, no? Però la luce ce li fa vedere in un modo nuovo, no? Anche con la loro bellezza. E questo fa la luce della fede rispetto alla nostra vita, no? E Gesù disse loro: stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. E questa parola stolto in greco, anoetos, non è frequente nel Nuovo Testamento, dice la nota, no? E oltre in Luca, in questo punto, si trova nelle lettere di Paolo. Può significare ignorante, ma indica soprattutto l'incomprensione dell'agire divino. Stolti sono i Galati, a cui Paolo rimprovera l'abbandono della retta comprensione di Gesù crocifisso. Nella mente manca la comprensione delle cose di Dio, no? Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. E noi abbiamo tanto bisogno che Gesù ci spieghi le scritture, abbiamo bisogno di leggere la Bibbia e di meditarla, abbiamo bisogno di ritrovarla nella liturgia e trovare la luce per la nostra vita anche proprio nella Bibbia. Giovanni Paolo II racconta nei biografi, un biografo racconta che quando si riuniva nella diocesi di Cracovia con i suoi aiutanti, con i suoi collaboratori, i vescovi che collaboravano, ausiliari, e loro proponevano un problema, perché poi la vita è fatta di problemi, cioè, e quindi per questo c'è bisogno di qualcuno che li governi, no? Nella Chiesa, nella società, nella famiglia, in tutte le realtà, no? Perché questa è la nostra storia, no? Allora, di fronte a un problema, lui diceva, l'arcivescovo di Cracovia diceva qual è l'elemento della nostra fede o il brano della Sacra Scrittura che getta luce su questo problema che noi abbiamo da dirimere, da risolvere, e questo è un bel metodo, diciamo, una bella. Quindi proviamo, no? Proviamo a dire qual è, perché lo Spirito Santo ce lo può suggerire, noi non possiamo veramente, ci sono quelli che hanno memorie straordinarie, ma sono pochi, quindi avente tutta la Sacra Scrittura, però possiamo chiedere allo Spirito Santo che ci ricordi quel brano della Scrittura che getta luce sul problema che noi stiamo vivendo. Lo possiamo chiedere anche alla Madonna, come volete voi. Certo, lo aiutiamo se noi ogni giorno leggiamo un po', no? del Nuovo Testamento, dell'Antico Testamento e così via. E alla termine, voi sapete come si conclude questo. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, perché non si impone mai Gesù e lascia la libertà. Ma essi insistettero: resta con noi perché si fa sera, il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio e fecero il ritorno a Gerusalemme. E poi li trovano gli undici, ma loro già dicono: a me è già apparso a Simone. Quindi e quella casa che stanno costruendo in Terra Santa, che si chiama Saxum, in ricordo di Don Alvaro, pare che sia su, ecco, sul il cammino di Emmaus, per cui e senz'altro il ritiro, i giorni di ritiro fatti lì avranno una loro così suggestione particolare, una grazia particolare. Però anche noi possiamo ringraziare il Signore di avere vissuto un incontro con Lui. Adesso lo rinnoviamo nella messa. Alcuni dicono che questo racconto è una messa, no? E le letture e poi l'Eucaristia, no? E quindi la messa è ringraziamento. Noi ringraziamo il Signore di esserci venuto vicino e di averci fatto la domanda giusta e di averci dato poi la spiegazione giusta. Spero che sia così, o comunque se non è stato così in questi giorni lo potrà essere nei giorni futuri. Abbiamo questa speranza e appunto, e come sempre concludiamo la nostra meditazione con un ringraziamento anche alla Madonna che ci ha seguiti, anche una richiesta a lei che questo accada, no? Che ci aiuti a fare in modo che questo incontro di Emmaus accada ogni giorno della nostra vita.